questa prima sera, da tre sere di formazione comune, ormai è una consuetudine, se non una tradizione, ritrovarci verso la fine dell'anno pastorale, ammesso che l'anno pastorale finisca, per un momento di incontro assembleare, soprattutto dedicato e riservato agli operatori pastorali, presbiteri, consacrati, consacrate, e tutta quella vasta gamma di ministerialità laicali che ogni giorno abitano e ravvivano le nostre comunità ecclesiali e non solo. Le tre sere di formazione di quest'anno prendono le mosse da un evento ecclesiale che tutti conosciamo e che proprio in questi giorni raggiunge la sua metà cronologica, che è il Giubileo della Misericordia. È iniziato l'8 dicembre e siamo proprio alla sua metà. Abbiamo inteso la misericordia non tanto come un concetto, come un'idea, ma come qualcosa di dinamico, una realtà sulla quale non si tratta solo di conoscere delle cose, ma di mettersi in cammino. Ecco perché il titolo di queste tre serate recita così: Passi di misericordia. Non si tratta di trovare delle formule o delle soluzioni, se qualcuno le ha molto volentieri, ma non è questo il punto. Il punto è piuttosto iniziare un cammino, metterci in cammino, restare in questa realtà dinamica, perché la misericordia è proprio così. Del resto l'immagine biblica forse più significativa per indicare non solo l'azione ma anche l'identità del popolo di Dio è proprio quello di un popolo in cammino, pellegrino, che ha una meta davanti a sé. Diverse domande fanno da sfondo a queste tre serate che ormai, dicevamo, diventano una felice tradizione della nostra diocesi, e sono le domande che abbiamo rivolto ai relatori che in queste sere ci aiuteranno a compiere dei passi in questo cammino. Questa sera la domanda è: quali passi di misericordia può compiere una chiesa locale, in particolare come la nostra, se vuole interpretare al meglio l'invito, il sogno del Papa di uscire verso i confini che troppe volte sono dimenticati. Le comunità, gli operatori della pastorale, le famiglie, i presbiteri, quali scelte possono e devono operare perché l'annuncio del Vangelo non sia improntato semplicemente al "si è sempre fatto così", come ci ricorda proprio il Papa, ma possa declinarsi nell'oggi. Questa sera dedicheremo appunto la prima serata di introduzione ai nostri lavori, al nostro percorso, un po' a questa domanda e a piste perlomeno che ci possano aiutare a fare un passo in avanti. Poi domani sera, introduco già adesso, avremo una parte riservata all'approfondimento della Sacra Scrittura. Passi biblici di misericordia, passi non solo nel senso di brani, ma anche proprio nel senso dinamico di un cammino da compiere sotto la luce della Scrittura. Domani sera vuole essere una serata, lo ricorderemo anche domani, che ha come scopo non solo quello di darci degli strumenti per la pastorale, ma anche di servire a noi, a nutrire un po' anche alla luce della parola di Dio il nostro essere operatori pastorali. E verrà Don Giacomo Morandi. E poi la terza sera un focus su un ambito che ci sta particolarmente a cuore, la famiglia. A due voci, il professor Giacomo Ghirardini, che darà una lettura nuova e anche intrigante della realtà parmense della nostra provincia, grazie a uno studio accurato e nuovo, in cui ci darà in sintesi dei risultati, per chi li ha già percorsi, sorprendenti. E poi il vescovo Enrico con alcune suggestioni e proposte di carattere pastorale sulla scorta della sua esperienza sinodale insieme alla sua famiglia e anche alla luce di Amoris Laetitia. E nella terza sera potremo anche condividere un breve spazio di confronto concreto e puntuale dei lavori di gruppo Express, un po' come la cucina, che parla, facciamo sempre esempi un po' improntati a questo, e per i quali vi invitiamo già da adesso a segnalare la vostra presenza al tavolo della segreteria all'esterno. Do solo qualche nota organizzativa. Noi inizieremo le tre sere alle ore 18 per chi può e chi vuole, con il silenzio e la preghiera di adorazione alle 18:30 i Vespri, poi questa sera, concluderemo sempre con la preghiera di Comun Pietà che avete nel foglietto che vi è stato consegnato. C'è anche molto materiale abbondante nelle borse, negli shopper che vi sono stati dati, grazie anche all'iniziativa legata all'8 per 1000, al souvenir. C'è anche del materiale che vi invito a guardare. E permettetemi di suggerire in modo particolare questo piccolo libretto di cui vi facciamo omaggio, che è una sintesi ragionata, accurata del convegno di Firenze. Sognate anche voi questa chiesa, la trovate dentro alle vostre borse, e in realtà come diocesi ne abbiamo preso la quantità significativa. Questo libretto contiene anche un DVD con il discorso del Papa a Firenze e può essere utilizzato anche nelle varie assemblee parrocchiali, nei consigli, può essere dato in omaggio a chi lo desidera e che desidera può rivolgersi poi nei prossimi giorni alla signora Maria Nidi, che ringraziamo anche per questo servizio. Vi invito a restituire al tavolo segreteria la scheda presenza compilata, non bianca, ma questo mi pare pleonastico, e vi invito appunto a iscrivervi ai gruppi del mercoledì sera. Due gruppi saranno riservati al Consiglio Pastorale Diocesano, i membri si divideranno in due gruppi, gli altri per ambiti di appartenenza o anche di interesse, secondo la vostra sensibilità e il vostro desiderio. Queste tre serate saranno anche seguite dai nostri network diocesani. Abbiamo la Giovanni Paolo TV che trasmette in diretta e poi replicherà più volte gli incontri di queste sere. Abbiamo il settimanale diocesano Vita Nuova, abbiamo il sito, i social network, un modo anche per tenerci collegati fra di noi e recuperare idee, concetti e anche momenti che ci sembrano significativi. Da ultimo volevo dire grazie ai padri Betarramiti, padre Angelo in particolare come parroco, ma tutta la comunità di Betarramiti che anche quest'anno ci ospita in questa chiesa, ormai quasi come un diritto acquisito, abusiamo un po' della loro disponibilità, della loro ospitalità. Grazie anche ai fratelli delle scuole cristiane, nel ringraziamento do anche un avviso perché ci rendono disponibile il loro parcheggio, quindi da domani se trovate occupato qui davanti potete fruire del parcheggio esterno molto ampio dietro alla scuola, e nell'ultima sera renderanno disponibili anche le aule, alcune aule per i nostri lavori di gruppo.
Ben arrivati e buona serata a tutti. Io ringrazio voi della presenza e ringrazio il signor Nunzio Galantino che ha accettato subito di essere qui con noi, girando ulteriormente l'Italia, da nord a sud, a est a ovest, per questo servizio importante anche di conoscenza e di aiuto e di sostegno alla nostra chiesa locale e alle nostre chiese. Due dati, si può dire, data di nascita dei vescovi. No. Monsignor Nunzio Eccellenza, Monsignor Nunzio Galantini, è nato a Cerignola, Foggia, il 16 agosto del 1948. Nel parroco a Santa Maria del Buon Consiglio in Cerignola dal 73 al 74, dal 77 parroco di San Francesco di Assisi in Cerignola, vicario episcopale per la pastorale, docente della Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, dal 2008 responsabile del Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della CEI, un esodo infinito, possiamo dire, un lavoro grosso e impegnativo. Dal 2009 dicembre del 2011 nominato vescovo di Cassano a Lionio, poi dal 28 dicembre del 13 Papa Francesco lo nomina segretario generale della CEI ad interim, poi dal 25 marzo del 14 la conferma di questo incarico, prima sovraccandosi diocesi e CEI in un lavoro che non deve essere stato semplice, e poi, per così dire, tutto dedicato a questo importante servizio. Io lo ringrazio, avrei motivo di ringraziarlo per la pazienza anche nei miei confronti al Consiglio Permanente, ma ho tolto almeno questo pondus, ecco, e lo ringrazio veramente di questa disponibilità che ha manifestato subito, disponibilità ad esserci, ma anche direi in modo particolare ad esserci e a camminare insieme a noi su questi impegnativi passi che ci vogliamo mettere davanti. Ci offrirà un testo importante, significativo, e credo che le domande successive, come ha detto Don Matteo, potranno aiutarci ulteriormente. Mi vorrei raccomandare, siamo a tutti, ecco, siamo in un momento importante della storia della nostra Chiesa locale. Siamo ad un tornante significativo. Siamo al quinto anno del nuovo assetto della diocesi, siamo all'interno del giubileo della misericordia, siamo qui in un'assemblea molto bella, già è stato bello pregare insieme. Cerchiamo di essere molto attenti e chi anche interverrà, cerchiamo di farlo non nella prospettiva di dire qualcosa di nostro o della nostra atavica preoccupazione o della nostra condizione, quanto di portare con una domanda, una riflessione, un contributo a questi passi di misericordia, rimanendo aderenti al tema di queste serate. Io ringrazio e non tolgo altro tempo al nostro relatore, che fin da ora ringrazio.
Buonasera a tutti e ringrazio Monsignor Enrico per l'invito, è vero come ha detto lui, ho subito detto di sì, subito anche per un gesto di riconoscenza nei suoi confronti da parte dei vescovi italiani per i 5 anni nei quali lui ha guidato, presieduto la Commissione Episcopale per la famiglia. Ognuno di noi nella Chiesa fa qualche cosa, io adesso faccio il segretario generale, però prima di tutto ho fatto il parroco per 36 anni, voglio ricordarlo, se no i miei ex parrocchiani che stanno qua avanti dicono questo, non lo dice mai, invece è la cosa che di più, devo dire la verità, mi ha segnato, anche se ho avuto la possibilità, la fortuna, la grazia di poter fare anche altro nella mia vita. Bene, il titolo che mi è stato assegnato mi è stato già ricordato, quali cioè passi di misericordia per una chiesa locale in uscita. Io ho pensato di collocare la mia riflessione, il mio contributo all'interno di una cornice. Sapete, la cornice serve intanto per delimitare i contenuti, molte volte serve anche per dare un rilievo particolare a quello che si dice, al contenuto del quadro stesso. Bene, una cornice così composta sostanzialmente di di 4 lati, sono strano, però almeno questo lo conservo, il resto poi vedremo un po' se ci saremo, per cui di 4 lati, 2 di questi li ho desunti da alcuni passaggi, un paio di passaggi che certamente voi avrete avuto tra le mani e che sono riconducibili proprio a quello che il vostro vescovo, Monsignor Enrico, vi ha detto. Altri 2 lati li abbiamo riservati al Santo Padre. Quali sono questi lati? Primo è questo, poi vi dico perché ho scelto queste quattro espressioni. La prima espressione l'ho trovata nella lettera pastorale 2012-2015, dove il vostro vescovo dice: la missione non finisce qui, ma continua nella barca con Simone e i suoi, dal mondo alla Chiesa. A loro, stanchi di una notte di lavoro, generosi in un surplus di impegno, Gesù rivolge e trova fiducia. Si rivolge e trova fiducia. Tutta la notte abbiamo faticato, ma sulla tua parola getterò le reti. Prima espressione. Secondo lato del quadro, ancora tratta dalla lettera del vescovo per l'anno 15-16, la pastorale 15-16 a Picura, dove ho letto una brevissima annotazione che mi ha colpito. Nella Bibbia misericordia compare 365 volte. Quanti sono i giorni dell'anno? Possiamo dire che ogni giorno, continua il Vescovo, il Padre ci dona la sua misericordia, ci ama tenacemente come una mamma e fedele al suo amore di sempre. I primi due lati. Terzo lato, lo trago da un passaggio del discorso che il Papa Francesco ha fatto ai delegati al quinto convegno ecclesiale nazionale di Firenze. Sono contento che a tutti venga dato questo sussidio che è stato concepito con uno scopo pubblicitario, è stato concepito proprio per chiunque, per le comunità, per le realtà, per i singoli, per le associazioni che vogliono continuare la riflessione, vogliono continuare a dare senso e gambe all'esperienza molto bella che la Chiesa italiana ha fatto a Firenze. Qui dentro voi trovate raccontati quasi in un stile giornalistico un po' i vari momenti, anche correlate belle fotografie, i vari momenti del convegno ecclesiale di Firenze. Ci sta al centro solo il discorso del Santo Padre, ma non c'è solo quello scritto, abbiamo voluto anche mettere il DVD del discorso, perché guardate, è tutta un'altra cosa sentirlo, è tutta un'altra cosa guardarlo in faccia mentre chi c'è stato lo ha notato questo fatto, no? E poi ci sono pure schede delle cinque vie, e quello che è importante è che durante il convegno di Firenze si è sempre parlato della bellezza dell'esperienza, di uno stile sinodale che si è fatto in quel momento, però ci siamo accorti che a un certo punto tutti parlavano di stile sinodale e forse non si sapeva bene di cosa si trattasse. Noi abbiamo cercato di mettere a disposizione delle comunità una scheda che riguarda proprio questo modo di essere chiesa e di far chiesa, questo modo sinodale. Addirittura a un certo punto c'è anche un esempio come si può fare con stile sinodale un consiglio pastorale, sia esso consiglio pastorale parrocchiale o anche diocesano, questo verso la fine dello spot. Vi dicevo che il terzo lato di questo quadro, di questa cornice, è costituita da un passaggio importante del discorso di Francesco, il quale dice ad un certo punto: nella parte più umile della nostra gente c'è molto di questa beatitudine, è quella di chi conosce la ricchezza della solidarietà, del condividere anche il poco che si possiede, la ricchezza del sacrificio quotidiano di un lavoro a volte duro e mal pagato, ma svolto per amore verso le persone care, e anche quella delle proprie miserie, che tuttavia, vissute con fiducia nella provvidenza, nella misericordia di Dio Padre, alimentano una grandezza umile. Quarto lato di questa cornice è costituita da tre verbi. Tre verbi che costituiscono anche il titolo dell'ottavo capitolo della Amoris Laetitia: accompagnare, discernere e integrare la fragilità. Ora qualcuno si può domandare, ma perché hai identificato in questi quattro riferimenti la cornice nella quale intendi muoverti e poi anche che noi stessi ci muoviamo? Perché? Ecco, l'ho fatto, guardate, perché questi quattro riferimenti ci aiutano a partire col piede giusto per essere quella Chiesa in uscita chiamata a mettere passi di misericordia, riscoprendo la propria identità di Chiesa, di comunità, chiamata a fare e a far fare esperienze di misericordia. E qui la prima notazione: farla fare in un mondo e a un mondo che fa fatica a considerare quella della misericordia come la strada che più ci fa somigliare al Signore e più ci fa appartenere a Lui. Io su questo tornerò perché sappiamo tutti, ve lo anticipo, che non è che tutti quanti hanno battuto le mani a Papa Francesco quando ha indetto l'anno giubilare della misericordia. Penso che leggiate i giornali come me, guardate, lo faccio poco, ma ho anche il tempo di guardare ogni tanto i blog, sappiamo che il nostro mondo non è a misura di misericordia, lo vedremo dopo. Questo fa diventare il nostro impegno di credenti un impegno un poco più forte, la fa diventare una sfida. Ecco, in un mondo e spesso anche in una comunità stanchi, abbiamo tutti bisogno di sentirci dire da Gesù: gettate le reti dall'altra parte. Abbiamo bisogno di dargli fiducia, come invita a fare il vescovo Enrico. Abbiamo bisogno di superare momenti di stanchezza. Cioè, se non mettiamo questa, una, se questa non è una delle tante premesse, noi non partiamo col piede giusto. Abbiamo bisogno di recuperare fiducia dentro di noi. Abbiamo bisogno di uscire da un atteggiamento di abbandono, di stanchezza perenne. C'è bisogno poi che il nostro impegno non sia impegno a intermittenza. Ecco il senso che mi piace vedere nella traduzione semplice relativa ai 360, alle 365 volte in cui compare la parola misericordia nella Bibbia. Perché sapete, un po' di entusiasmo ce l'abbiamo tutti quanti, però il problema è che questo entusiasmo diventi stile di vita, che questo entusiasmo duri 365 giorni all'anno. E con gli altri due lati della cornice indicano a cosa deve essere finalizzato il nostro impegno di Chiesa e quali passi concreti di misericordia mettere. Il nostro impegno di Chiesa ha come finalità, ce lo ricorda il Papa, il raggiungimento della beatitudine nella vita quotidiana. Ha cioè come finalità quella di farci sentire continuamente in sintonia con il Signore che ci chiama. Una sintonia che si raggiunge, ecco il quarto lato della cornice, una sintonia che si raggiunge attraverso azioni ed esercizi concreti. Quali sono questi esercizi concreti? L'accompagnare, il discernere, l'integrare la fragilità, quella nostra e quella di quanti il buon Dio mette sulla nostra strada. Allora anticipo qui quella che sarà la conclusione aperta che io intendo consegnarvi, e cioè: in questi tempi difficili richiamare la tradizione delle opere di misericordia significa cogliere la carità come arte dell'incontro, come arte della relazione, come arte del vivere, ma significa soprattutto sollecitare un soprassalto di umanità per non permettere al cinismo, alla barbarie e all'indifferenza di avere la meglio. E sapete che questo pericolo del cinismo, della barbarie e dell'indifferenza non è un pericolo lontano. Lo sentiamo ogni giorno propagandato. Sentiamo questo stile addirittura imporsi come uno stile che ci salva. Dobbiamo stare attenti, perché come credenti abbiamo un compito particolare, quello di risvegliare dentro di noi, prima di risvegliare le devozioni che hanno la loro importanza nella nostra vita, abbiamo un altro, il Signore ci ha affidato un altro compito, che è quello che lui per primo ha cercato di mettere in pratica, cioè quello di risvegliare, di sollecitare un soprassalto di umanità, per non permettere, come vi dicevo, che il cinismo, la barbarie e l'indifferenza diventino addirittura lo stile di vita concreto. E allora, quali sono questi passi di misericordia da fare? E soprattutto, in che mondo noi veniamo chiamati a fare questi passi di misericordia? Sappiamo tutti come non basta l'invito del Vescovo, non basta l'invito del Papa, tanto meno vale, basta un mio intervento per farci decidere a gettare le reti dall'altra parte. Cioè per riavere la voglia di impegnarci, la voglia di spenderci seriamente. Non basta il Vescovo, non basta il Papa. Sappiamo tutti quanta fatica facciamo tutti, per motivi diversi, a dare fiducia a Gesù, ma a causa di impedimenti presenti sia dentro di noi, sia anche nell'ambiente nel quale siamo inseriti. Per di più, vi sono inviti che, per la forza e per l'impegno che domandano, hanno il sapore di una vera e propria sfida. E guardate, una sfida, e non solo per la Chiesa, è senza dubbio l'indizione dell'anno giubilare della misericordia. E come tutte le sfide, anche quella dell'anno giubilare della misericordia non ha subito e da parte di tutti trovata pronta accoglienza. Ve lo ricordavo già prima. Infatti, al grande entusiasmo e alla grande attenzione, attenti a non andarcene appresso a tutto quello che alcuni giornali artatamente stanno dicendo circa il fallimento del giubileo. Una volta ne parlavo con il Santo Padre, gli dicevo: Santità, ha sentito cosa hanno detto gli albergatori di Roma? E gli ha detto: ma io ho fatto il giubileo per gli albergatori di Roma. Così mi risponde, no? Ma si capisce questo, si capisce questo. Però ecco, a parte tutto, al grande entusiasmo e alla grande attenzione che si registra, soprattutto presso coloro che hanno colto la forza che può sprigionarsi dal mettere al centro la misericordia per la nostra storia e la luce che può diffondersi attraverso l'esperienza diffusa di esercizi di misericordia, a questo entusiasmo, a fronte di questo entusiasmo, fate contraltare l'atteggiamento più o meno esplicito di resistenza alle parole del Papa, che con forza invita a mantenere lo stile evangelico dell'accoglienza e della misericordia. Questo lo sapete. La cultura odierna, sia quella dei media, ma anche quella della cultura diffusa, non è una cultura subito, di primo acchito, favorevole alla misericordia. Non la considera una virtù praticabile e da praticare. Lo diceva già Giovanni Paolo II nella enciclica Dives in Misericordia del 1980. Voglio leggere questo passaggio, sembra scritto oggi. La mentalità contemporanea sembra opporsi al Dio di misericordia e tende altresì ad emarginare dalla vita e a distogliere dal cuore umano l'idea stessa della misericordia. La parola e il concetto di misericordia sembrano porre al disagio l'uomo, il quale, grazie all'enorme sviluppo della scienza e della tecnica, non mai prima conosciuto nella storia, è diventato padrone ed ha soggiogato e dominato la terra. Quindi, attenti, perché l'anno giubilare della misericordia non ha trovato tutti disponibili a fare l'applauso a Papa Francesco, perché c'è anche un motivo culturale. Cioè, noi respiriamo un'aria nella quale l'esercizio della misericordia non è un esercizio ritenuto virtuoso. L'ideale di uomini di comportamento proposto dalla nostra cultura, dalla cultura contemporanea, ideale con il quale noi ci incontriamo, ma spesso anche ci scontriamo, qual è? È l'ideale dell'uomo chiamato a vincere ogni sorta di sfide tecniche. L'uomo ideale è il più forte in ogni circostanza. L'uomo ideale è l'uomo sempre vittorioso. La preoccupazione della cultura contemporanea dominante è che bisogna fare tutto quello che è necessario per non rimanere mai ai margini di una vita concepita come lotta. Chi vince vive, i deboli sono già quasi morti, comunque sono inesistenti. L'uomo immaginato dalla cultura contemporanea trae da sé la propria forza, trae da sé le proprie capacità, senza dipendere da nessuno. Non teme niente a nessuno e tende a distruggere chiunque si oppone alla realizzazione dei suoi progetti. L'altro o è complice o è un nemico da rendere in nome, e ciò sarà più facile da fare quando più l'altro mostra le sue fragilità. Questo è un po' il clima nel quale viviamo noi, è il clima che noi respiriamo, e probabilmente sono noi stessi. Spesso coltiviamo dentro di noi delle relazioni che abbiamo con gli altri. Ecco, allora in un simile contesto culturale la misericordia è intesa e vista come debolezza, come affermava Nietzsche. Essa è anzi il massimo pericolo per un uomo e per il progresso del mondo e dell'intera umanità. È il modo in cui la pensava Nietzsche. Non la pensa però così il Vangelo. Non la pensa così. Non deve pensare, non può pensarla così. Il credente non può pensarla così. La comunità credente. Allora, riprendendo il messaggio centrale della Sacra Scrittura, che non è altro che il racconto della misericordia del Padre per l'umanità. Questa è la Bibbia. È il racconto della misericordia del Padre nei confronti dell'umanità. Bene, cosa ha fatto Papa Francesco in fondo? Riprendendo il messaggio centrale della Scrittura, ci invita a non rassegnarci a questa mentalità. Dicevo prima, questo invito ad avere un sussulto di umanità prima di tutto, a far sì che questa mentalità dell'uomo ideale, che è l'uomo che soggioga tutti e tutto, non diventi la mentalità vincente, non diventi il pensiero dominante, il pensiero unico dominante. Ecco, prendendo, ripeto, riportandoci al centro del messaggio biblico, Francesco ci invita proprio a non rassegnarci a questa mentalità. Oltre che attraverso l'indizione dell'anno giubilare della misericordia, lo ha ripetuto con forza ai delegati al quinto convegno ecclesiale di Firenze, il 10 novembre 2005. Sentite cosa ha detto a un certo punto: non esiste umanesimo autentico, cioè non esiste realizzazione piena della umanità a livello personale e a livello comunitario. Non esiste realizzazione piena che non contempli l'amore come vincolo tra gli esseri umani, sia esso di natura interpersonale, intima, sociale, politica o intellettuale. Su questo si fonda la necessità del dialogo e dell'incontro per costruire insieme con gli altri la società civile. Ecco così indicati i primi passi di misericordia capaci di fare di una comunità cristiana una comunità che immette nella storia germi di vita nuova rispetto a quelli di una cultura antiumanistica, lontana mille miglia dal contemplare al suo interno passi di misericordia. Il termine misericordia, sapete cosa significa, no? È composto di due termini, cuore e miseria. Questo termine contempla, ripeto, queste due parole, per cui cuore misericordioso è un cuore che si apre alla miseria altrui, è un cuore che si china sulla miseria, è un cuore che vive senza ignorare le difficoltà dell'altro, è un cuore che coltiva questa disposizione etica e spirituale. Per cui attenti, alla misericordia ci si educa, la misericordia la si sperimenta prima per sé e poi per gli altri. In genere chi fa fatica ad essere misericordioso, chi condivide gli atteggiamenti di arroganza e di rifiuto nei confronti dell'altro, soprattutto dell'altro fragile, probabilmente una persona che non ha mai fatto esperienza di misericordia, o è così arrogante per non aver mai avvertito il bisogno di sentirsi perdonato, di sentirsi guardato con occhio di benevolenza. Questo Dio è il misericordioso per eccellenza. Non solo perché aspetta il figlio prodigo e fa festa quando questi torna, ma il nostro Dio è misericordioso perché attraverso Gesù cosa ha fatto? Ha partecipato e partecipa alla sorte dell'umanità, si mischia con la nostra sorte, questi sono i passi di misericordia, si mischia con la nostra sorte, una sorte che gli appartiene. La storia dell'umanità non è per il Dio di Gesù, solo una realtà alla quale dare consolazione e luce. Attenti a coloro i quali ad un certo punto si vestono da apostoli della misericordia, nel senso cioè che loro si sentono coloro i quali guardano con compassione, ma non nel senso biblico della parola, gli altri che vanno lì a distribuire, però in alcuni orari soltanto, un po' di attenzione, un po' di misericordia, un po' di cose. Attenti, il Signore ci ha mostrato diversamente. La misericordia è frutto del sentire appartenere a me la storia dell'altro. Di conseguenza, sull'esempio del Signore, la persona misericordiosa non è solo quella che compie gesti di misericordia, ma è soprattutto quella che sente appartenermi la storia e la fatica di vivere dell'altro. È quella che, visto il professor Campanini, che ci è maestro, è quella che, come diceva Mounier, sente male al petto per l'altro. Sentire male al petto per l'altro. Ecco, compiere gesti e porre passi di misericordia per una comunità vuol dire innanzitutto sentirsi pienamente parte della storia nella quale è inserita, avvertendo l'obbligo di produrre in essa e per essa frutti spirituali. Non vi sorprenda questo termine, frutti spirituali. Frutti spirituali, per quel che mi riguarda, non vuol dire frutti campati in aria e quindi tutto sommato secondari, perché in fondo inutili. I frutti spirituali ai quali io mi riferisco sono quelli che fanno sentire il loro effetto nella nostra vita, sono quelli che riguardano la nostra vita, germi di rinnovamento della storia, germi che trasformano la storia. Devono essere frutti che riguardano la vita concreta, che interessano le nostre responsabilità, la storia nella quale noi siamo inseriti, le nostre comunità parrocchiali, i nostri paesi, la nostra regione. Devono accorgersi che c'è un popolo che sta facendo esperienza di misericordia. Non possiamo farlo soltanto nei nostri piccoli circoli più o meno ben pensanti. Si deve vedere che sta succedendo qualcosa, altrimenti il titolo Passi di misericordia per una chiesa in uscita rimane un bel titolo, simpatico, accattivante, ma niente di più. E come fare tutto questo? Nella bolla Misericordia Vultus, Papa Francesco cosa ha fatto? Non chiede una nuova strategia pastorale, magari tarata sulle esigenze dei nostri tempi. Ci invita invece a riconquistare il centro, il cuore del nostro essere Chiesa. Cioè, in un mondo, come vi dicevo prima, che non considera la misericordia una virtù e che non considera i passi di misericordia come passi capaci di restituire all'uomo la sua dignità, noi come credenti stiamo in questo mondo per essere misericordiosi come il Padre. Stiamo per questo. Quel come il Padre lo ha messo in atto prima di tutto Gesù, e Gesù vuole che i suoi discepoli facciano altrettanto. Allora possiamo dire che gli esercizi di misericordia sono il criterio ultimo per essere riconosciuti da Gesù come suoi discepoli. Ce lo ha detto con chiarezza lui stesso nel capitolo 25 di Matteo. Guardate, quando il Papa e altri dicono per esempio che bisogna accogliere lo straniero, non se l'è inventato il Papa. Nel Vangelo, Matteo 25, ci sta scritto là, non l'ho scritto io, anche se la Repubblica un giorno l'ha attribuito senza averlo detto. E vabbè, i giornalisti l'hanno con me, anche io con loro, mi difendo, grazie a te, mi difendo, grazie a te. Non gliela faccio passare liscia, vabbè, assolutamente no. Per te, cioè, rendiamoci conto, qui possiamo discutere sul modo di farlo, su fin dove possiamo arrivare, su cosa possiamo spendere, su cosa possiamo usare, dove dobbiamo fermarci, su queste cose qua. È importante anche intendersi, guardarsi. Per attenti, ero forestiero, e mi avete accolto. Non l'ho scritto io adesso, mi sarebbe piaciuto, ma non l'ho scritto io. Allora bisogna capire, quando noi dall'interno coltiviamo atteggiamenti di rifiuto rispetto a questa realtà, noi col Vangelo non ci azzecchiamo niente. Possiamo farci tutte le devozioni che vogliamo, tutte le processioni che vogliamo, dobbiamo misurarci con certe realtà che costano fatica, che richiedono intelligenza, che domandano partecipazione, richiedono fatica veramente, fatica. E chi di voi, la vostra comunità, la vostra chiesa, che pratica l'accoglienza in alcune realtà, lo sa. Io ho fatto esperienza nella mia parola. Cosa significa questo fatto qua? Non è la cosa più semplice di questo mondo. Attendi però che recuperare il cuore del Vangelo vuol dire farci appartenere seriamente tutte queste realtà. Per fare questo, ripeto, il Papa ci invita a riconquistare il cuore del nostro essere chiesa. Noi come chiesa esistiamo unicamente per questo, per essere nel tempo e nel nostro mondo segno efficace e memoria viva della misericordia del Padre. Quella stessa misericordia raccontata, come vi ricordavo prima, lungo tutta quanta la Bibbia. Attenti, perché la Sacra Scrittura racconta una storia di amore, un amore fatto di promesse, di rimproveri, di fedeltà, di tradimento, vivendo solo una delle parti dei contraenti. Chi ci incontra deve fare realmente esperienza della vicinanza del Signore che ci ha salvati, e non l'esperienza di uno o di una comunità che tende a riempire la testa di parole o invita a compiere gesti talvolta tanto spettacolari quanto insignificanti. Chi ci incontra deve fare esperienza del Signore che gli sta vicino. Attenti a questa fuga illuministica che ci sta prendendo anche nelle nostre comunità. Vanno benissimo, e lo dice uno che per tanti anni ha insegnato teologia, ma nessuno è perfetto, a me mi ha dato questo, e quindi l'ho fatto, va bene, pazienza. No, sono contento di averlo fatto, però ho imparato anche questo, che certe volte le nostre comunità sono così impegnate nel far raggiungere la consapevolezza intellettuale del contenuto del Vangelo di cui manca il tempo per far fare esperienza concreta di vicinanza e di misericordia. Questa foga illuministica che ci porta prima a istruire. Dopo aver istruito c'è bisogno dell'appartenenza, dopo l'appartenenza c'è bisogno di portare altri. Mo' se hai capito che se appartieni veramente, la prossima volta che vieni portare altri due con te, va bene? E lì vale poi quello che disse Horkheimer, che scrive Max Horkheimer e Teodoro Adorno nella Dialettica dell'Illuminismo, pagina 11, dicono: dopo aver illuminato grandemente la terra delle nostre parole, ecco la tragedia della vita. Cioè, certe volte noi, dopo aver tenuto i nostri ragazzi per tanto tempo a dire tante cose, a riempirgli la testa, forse non fargli fare mai esperienza concreta di misericordia, di vicinanza al povero, dopo abbiamo riunito testa di questi qua, tutto si illumina dalla tragedia del nulla, cioè se ne va, ci lascia. Dopo abbiamo fatto tutto questo. Attendi, quindi, a questa foga illuministica che ci fa dimenticare una cosa, e cioè che noi esistiamo qui per essere segno efficace e memoria viva della misericordia del Padre. Ripeto, chi ci incontra deve fare esperienza reale della vicinanza del Signore. Chi ci incontra deve poter fare esperienza di un Dio che sta vicino, possibilmente anche in silenzio in certi momenti, ma che sta vicino. Deve poter toccare con mano il suo amore attraverso di noi, rimanendone avvinto, rimanendone colpito. Per questo, alla luce del quarto lato della cornice di cui ho parlato all'inizio, alla luce cioè di tre verbi posti come titolo all'ottavo capitolo della Omnes Laetitia, accompagnare, discernere, che significa guardare negli occhi chi ti sta di fronte, conoscerla, la storia di chi ti sta di fronte, quindi scaricargli addosso una bella legge o una bella norma, capire chi ti sta di fronte, qual è la storia di chi ti sta di fronte, no? È importante. Allora la luce di questo mi permette di richiamare tre atteggiamenti che devono oggi contrassegnare la Chiesa. Innanzitutto la nostra è chiamata ad essere una Chiesa che sa fare spazio al suo interno a cristiani che hanno avuto accessi alla fede anche molto diversi e che imboccano percorsi spirituali anche differenti tra di loro. Attenti alla omologazione che certi gruppi, certi movimenti benemeriti per altri versi hanno, dove confondono un metodo con il metodo, un modo di stare insieme con l'unico modo di stare insieme. Quando si fa questo, sapete che cosa si viene meno? Alla misericordia. Cioè tu non ne guardi negli occhi la storia degli altri. Quindi prima di tutto, una Chiesa che sa fare spazio al suo interno a cristiani che hanno avuto accessi alla fede anche molto diversi e che imboccano percorsi spirituali anche differenti tra di loro. Secondo, una Chiesa capace di abitare un mondo strutturalmente pluralistico, multireligioso e insieme in continuo mutamento. Terzo, una Chiesa capace di farsi carico in maniera profetica anche di quegli effetti nefasti di una cultura segnata fortemente dall'egemonia di una visione economica che produce degli scarti anche sul piano delle persone. Saper fare anche questo. Una Chiesa insomma chiamata a essere casa ospitale in cui è possibile avere diversi modi di pervenire alla fede oltre che diversi modi di esprimerla, senza ovviamente intaccare l'unità di fondo. Una Chiesa capace di vivere una identità dialogica e non rigida, capace di intercettare e governare quei mutamenti che è chiamata a fare per poter rimanere sempre presenza viva e profetica dentro la città. Che belli passaggi nei quali Papa Francesco ci invita a stare nelle strutture in maniera libera, a non farci irretire dalle nostre strutture. Molte volte nella Chiesa noi costruiamo delle strutture che semmai nessuno mai ci ha chiesto e poi perdiamo tempo per mantenerle in piedi. Confezioniamo risposte a domande che mai nessuno ci ha posto, vivendo poi forme di frustrazione. Chiesa capace di intercettare e governare il Papa della Chiesa dalle strutture leggere, che però non so come si faccia, perché il Papa mi ha reso subito vero di diocesi, secondo me qualcuno gli aveva detto che ho combinato i guai, perché io avrei resistito, come diceva prima il Vescovo Enrico, no? Ho resistito per un anno e un mese a fare il Vescovo e segretario da cielo. Poi mi disse una mattina, mi chiamò e disse basta a fare la disobbedienza, basta un anno e un mese di disobbedienza, secondo me volevo dire basta che sono cominciati troppi guai, vieni qua così ne fai di più grandi. Come sta succedendo? Quindi questa Chiesa che è capace, che ha il coraggio molte volte di abitare strutture leggere per rimanere, ripeto, per rimanere, per non essere un potere accanto a un altro potere, perché molte volte di questo noi veniamo anche nel passato, siamo stati accusati, cioè di essere un potere accanto ad un altro potere, dove ci intendiamo più o meno sugli obiettivi da raggiungere e poi basta, poi quando questi equilibri vengono meno cominciamo a non capire cosa fare, dove mettere le mani. Ecco l'invito, questo invito a rimanere presenza viva e profetica dentro la città. E infine al cospetto di una cultura che può comportare anche la marginalizzazione e l'impoverimento di una fetta importante della società, la Chiesa ha il dovere di di porsi dalla sua parte e al suo fianco. E anche le sue strutture, come vi dicevo, se dovranno essere dignitose, non potranno mai essere però sfarzose e inaccessibili proprio per i più poveri. Sapete, in questi ultimi tempi, parlando con tanti confratelli sacerdoti, con tanti confratelli vescovi e sacerdoti, una domanda mi pongo, mi sto ponendo: e se domani dovessero, tra 10, 20, 30 anni, dovessero chiedere a quelli che vengono dopo di noi, perché io sono più vecchio di tutti quanti voi, quindi finisco subito questo teatro, bello, però è simpatico, e voi immaginate, fra 20, 30 anni, 10 anni, se dovessero chiedere a noi, e mentre tutta questa gente cercava di raggiungere la vostra nazione, un posto più sicuro, mentre tanta gente moriva nel mare e anche nel deserto, la Chiesa cosa stava facendo? Chiederci questo, far sentire la nostra voce, anche se non è comodo, ve lo dico io, non è comodo, lo sappiamo tutti quanti, lo sapete tutti, lo sanno i vescovi, lo sanno i sacerdoti che parlano di questo. Però immaginate un domani che si dovessero contare, ammesso che sia possibile, perché voi sapete che ci sono morti, persone che attraversano il deserto per arrivare presso le coste, dei quali non sappiamo niente, e ci dicono quelli che seguono questi fenomeni che sono un numero molto, molto, molto superiore a quelli di coloro i quali trovano la morte nel Mediterraneo. Una domanda: se domani qualcuno si chiede, ma la Chiesa del 2000, di fronte a questa cosa, che ha fatto, che ha detto, come si è comportata? È chiaro, non siamo chiamati a risolvere tutti i problemi, ma siamo chiamati a evitare che questi problemi vengano messi sotto il tappeto e che soltanto l'emozione ci tocchi. Ecco, alla luce di quello che ho detto fin qui, capite che i passi di misericordia, posso fare qualche cosa? Siete masochisti, e voi allora siete così, fossi stata la mia di oggi, se avrebbero detto, mi avrebbero battuto le mani per far capire questa cosa. Un'altra cosa. Benissimo, sono contento. Allora farò un altro volo, non vi preoccupate. Allora, e con la luce di quello che ho detto fin qui, i passi di misericordia che come comunità credente veniamo invitati a fare non sono solo gesti e parole da dire e da porre, da fare. Passi di misericordia vanno fatti anche per adeguare le nostre strutture, perché esprimono anch'esse la voglia di far nostro l'annuncio che Papa Francesco ha rilanciato nella Evangelii Gaudium. Sulla base di un'opzione per i poveri, lui dice, come categoria teologica e non solo sociologica, filosofica o culturale, quello che i poveri si sentono in ogni comunità come a casa loro. Dire che i poveri devono essere considerati categoria teologica, sapete che significa? Significa che una comunità parrocchiale, un'associazione, una diocesi, si chiede: i miei progetti, a partire da chi io li faccio? A partire dalle esigenze di chi li faccio? Le mie energie, quando decido di distribuirle, alla luce di quali priorità io le distribuisco? Il povero categoria teologica vuol dire questo, vuol dire avere il povero come ispiratore dei nostri bilanci parrocchiali, diocesani, di Chiesa nazionale. Vuol dire questo. E come vescovi, il signor Enrico lo sa, anche nell'ultima assemblea, con chiarezza abbiamo affrontato questo tema del modo in cui come Chiesa italiana investiamo quello che voi, attraverso l'8 per mille, mettete nelle nostre mani. Stiamo lavorando perché sia sempre più chiara questa destinazione. Questo è importante, è un atto di misericordia anche questo. Attenti a coloro i quali vi dicono nemmeno un euro per il culto, perché il culto per la Chiesa Cattolica non sono le grandi negligenze, lo sapete, no? Culto e pastorale e anche costruire in certi luoghi di periferia, oltre che luoghi in cui pregare, anche luoghi in cui far ritrovare le persone. Culto e pastorale sono i 926 cantieri che oggi, 6 giugno 2016, sono aperti, e nei cantieri ci lavora la gente, e quella gente mantiene le famiglie. 926 oggi. Culto e pastorale sono anche, scusate se dico queste cose, sono anche i 724 progetti che sono stati solo nel 2015 approvati per le spese di 115 milioni del Terzo Mondo. A qualcuno che dice aiutiamoli dove stanno, dite che la Chiesa italiana questo fa. 724 progetti all'estero, come luoghi, nei luoghi nei quali c'è bisogno. È chiaro che abbiamo bisogno di migliorare, abbiamo bisogno di lavorare di più in tutto questo, però è importante che una Chiesa che vive questa realtà avverte questa esigenza, cerca di chiarire a se stessa queste cose. Le cose non funzionano, vanno messe in luce, dobbiamo farlo, però attenti a non lasciarci comunque così mettere i piedi in testa inutilmente. Non esiste, non è questo. Ma dove sono finito? Un ambito fondamentale della vita ecclesiale nel quale l'impulso missionario, cioè la Chiesa in uscita, e l'atteggiamento misericordioso deve manifestarsi, non mi sorprenda, è l'ambito liturgico. La liturgia è il centro della Chiesa, quindi io non mi vergogno se noi spendiamo dei soldi per il culto. La Chiesa cattolica non è una ONG. Sa che il suo impegno lo ricava anche dall'incontro e soprattutto dall'incontro con il Signore, nei sacramenti, nell'ascolto della parola. E questo voglio dire con chiarezza. La liturgia è il centro della Chiesa, così che da essa continuamente scaturisce, come da un fulcro propulsore, ogni altra attività. In tutta la liturgia, ci insegna il Vaticano II, e soprattutto nell'Eucaristia si attua l'opera della nostra redenzione e siamo messi in contatto con l'evento pasquale. Nella liturgia sono contenuti e trasmessi a noi i frutti della Pasqua: il perdono del Padre, l'effusione dell'amore divino attraverso lo Spirito, la comunione tra di noi. Per questa ragione la liturgia è il cuore della Chiesa. Da essa promanano infatti una luce e una forza che devono irradiarsi su ogni azione ecclesiale, sull'annuncio della parola e su ogni attività caritativa. Dobbiamo interrogarci, proprio a proposito di questo, dobbiamo interrogarci su quale sia l'immagine di Chiesa che emerge dalle nostre celebrazioni, che sono uno specchio di come siamo. Chi ci vede, casomai per la prima volta, sperimenta l'accoglienza anche nel linguaggio che usiamo. Si parla spesso di Chiesa in uscita, attenti a non trasformarli in un nuovo deresponsabilizzante e comodo slogan, perché Chiesa in uscita non vuol dire soltanto lasciare le sacrestie ed andare per strada, già è molto importante questo, andare per incontrare e farsi incontrare. Ma attenti che Chiesa in uscita è anche la Chiesa in uscita dalla retorica. è una chiesa in uscita dai luoghi comuni, è una chiesa in uscita dal politicamente corretto, quindi in uscita da atteggiamenti che non ci fanno essere quella comunità profetica della quale oggi il nostro mondo ha bisogno. Allora chi ci vede sperimenta l'accoglienza, chi partecipa alle nostre celebrazioni si accorge dell'attenzione data ai poveri, percepisce che ci vogliamo bene e cerchiamo di perdonarci a vicenda camminando nella fraternità, o può avere l'impressione che quelle che si trovano siano, che si ritrovano siano persone che si conoscono poco o addirittura si ignorano o si giudicano, che non compiono un itinerario di fede comune ma solo casualmente siedono uno accanto all'altro. La novità della Chiesa, come dice qualcuno secondo Francesco, allora deve vedersi anzitutto nelle nostre assemblee, perché dal contatto salvifico con il Signore che si fa presente per noi quando siamo riuniti nel suo nome, che noi siamo generati alla fede e riceviamo la grazia. Siamo raccolti in un solo corpo e mandati per essere testimoni. È da qui che parte tutto. Non è da ritrovarci insieme e dire allora che possiamo fare per gli altri. Facciamo in modo tale che sia il Signore a dircelo, che sia Lui a metterci dentro questo tavolo positivo del cuore misericordioso, cioè incline verso la misericordia, verso la povertà, verso il disagio. Sia Lui a dircelo, perché quando ce lo diciamo tra di noi, prima o poi ci stanchiamo, prima o poi troviamo il modo per girare la larga, prima o poi troviamo il modo per dire beh, fin qui sì, ma qui poi no. La liturgia per prima quindi deve essere missionaria, fonte di misericordia e aperta. Essa che ha al suo centro l'Eucaristia non è il luogo della intimità intraecclesiale e della chiusura al mondo, al quale far seguire poi la missione. Cioè prima stiamo tra di noi, ci concentriamo e poi, no, già la liturgia deve essere espressione di questo nostro sentirci di essere aperti per noi. La liturgia è piuttosto il primo momento missionario, è il primo luogo dell'accoglienza e dell'apertura. Per questo dobbiamo valorizzare anzitutto le nostre celebrazioni, vivendole in maniera, in modo attivo, partecipe, accogliente e inclusivo, preoccupandoci di più nelle nostre comunità e associazioni e movimenti di quanti sono impossibilitati a partecipare alla liturgia, in modo da facilitare la partecipazione. Non devo dirvi qua l'importanza di portare la comunione eucaristica, raggiungerli con un segno di amicizia e di fraternità. La liturgia come momento in cui noi, incontrando il Signore, ci sentiamo da Lui mandati. Allora è più investire sulla liturgia, perché sia attenta alle periferie, può anche significare qualche volta, non so le vostre usanze, celebrare fuori dei luoghi della Chiesa, in modo da portare un segno di presenza sul territorio. Può significare ancora porre in essa gesti concreti di solidarietà e di attenzione ai poveri e ai malati. E voglio chiudere leggendovi un passaggio di uno dei tre discorsi che il Santo Padre ha fatto qualche giorno fa, il giorno 3, ai sacerdoti. È importante perché mi pare che riassuma i passi di misericordia e ci dica anche concretamente come vanno posti questi passi, con quale atteggiamento vanno posti. Sentite cosa dice il Padre. Se la misericordia del Vangelo è un eccesso di Dio, bellissima questa definizione, no? Se la misericordia del Vangelo è un eccesso di Dio, un inaudito straripamento, la prima cosa da fare è guardare dove il mondo di oggi e ciascuna persona ha più bisogno di un eccesso di amore così. Prima di tutto devo andarci qual è il ricettacolo per una tale misericordia? Qual è il deserto, il terreno deserto e secco per un tale straripamento di acqua viva? Qual è la condizione di orfano che necessita un tale prodigarsi in affetto e attenzioni? Qual è l'istanza per una sede così grande di abbraccio e di incontro? Allora l'augurio che faccio a questa vostra chiesa, assieme al vescovo, assieme al suo pastore, assieme ai suoi pastori, ma l'augurio che faccio a me, alla nostra chiesa italiana, è di essere questa chiesa, questa comunità di uomini e di donne dal cuore misericordioso, cioè dal cuore incline al bisogno degli altri, questo cuore che viene allenato dall'incontro con il Signore e dall'ascolto della sua parola. E grazie.